Noi continuiamo il nostro percorso sul Vangelo di Matteo. So che ci sono delle persone nuove rispetto alla scorsa volta. Inviterei queste persone a riascoltarsi, se non hanno già fatto, l'incontro della scorsa volta, perché sono strettamente collegati. È un cammino che stiamo facendo. Perché se le cose che diciamo oggi, se non c'è il background già affrontato, si rischia di perdere dei pezzi, ecco, quindi non avrebbe molto significato, perché apparirebbero proprio cose strane. Quindi la scorsa volta ho fatto tutta una mattinata sui fondamenti, proprio perché Matteo ha scritto questo Vangelo nel contesto ebraico, il contesto delle feste ebraiche. Abbiamo affrontato tutte le feste ebraiche, il Vangelo di Matteo e la predicazione in queste feste ebraiche, soprattutto nei Shabbat tra una festa e l'altra. Quindi il Vangelo è nato in sinagoga come predicazione orale, soltanto molto tempo dopo è stato messo per scritto. Tutte queste cose le troverete nell'audio. Approfitto per ricordare che è stato allestito un canale YouTube, creato un canale YouTube poco tempo fa, dove troverete l'incontro della scorsa volta e poi tanto altro che Raffaele piano piano sta caricando. Ecco, io ci tengo a precisare che riesco a fare quello che sto facendo appunto perché sono anche coadiuvato da persone, non riuscirei a stare dietro a tutto. No, anche perché adesso vi sarete accorti che c'è queste iniziative, queste, ma tutte le altre iniziative che vi arrivano, sono sotto questo ombrello della scuola diffusa del silenzio. Questa scuola non c'è solo un personaggio, è una scuola. Cioè, mi piacerebbe che nascesse anche proprio un gruppo di persone che si interessasse dal di dentro di portare avanti questo tipo di spiritualità, questo linguaggio un po' diverso. Allora, io vi farei così ascoltare all'inizio di questa giornata una canzone. Ieri ho tenuto una conferenza al Castello di Rivoli, al Museo di Arte Contemporanea di Rivoli, un dialogo assieme ad Armando Buonaiuto. Il tema era il taglio e la grazia. Cioè, abbiamo cercato di recuperare il valore del taglio, il valore della ferita, il valore della crepa, nel senso che diventa proprio, se accolta, può diventare una feritoia. Ogni sofferenza, ogni dolore, ogni ferita esistenziale può diventare anche la feritoia attraverso cui passa la luce che salva. E ieri Armando ha citato una canzone che io non conoscevo, di Cohen, Leonard Cohen, questo grande straordinario cantante americano, che ha uno stile tutto suo, e vi faccio ascoltare questa canzone che si intitola, c'è questo ritornello, c'è una crepa in ogni cosa, e poi Cohen dice attraverso di essa passa la luce. Vi leggo il testo in italiano, trovo che in italiano, così lo seguite, prendiamolo come un momento meditativo all'inizio di questa giornata, perché canta anche a maniera molto meditativa. Vi leggo il testo. Cantavano gli uccelli al levar del dì. Ricomincia da capo, li senti dire, non indugiare su quel che è stato o che ancora non è. Saranno le guerre combattute ancora, la sacra colomba verrà catturata ancora, comprata e venduta e comprata ancora la colomba, mai libera non è. Suonate le campane che possono ancora suonare, dimenticate la vostra offerta perfetta, c'è una crepa in ogni cosa. È così che entra la luce. Chiedemmo dei segni, i segni furono inviati. Il Natale tradito, il matrimonio esaurito, la vedovanza di ogni governo, segni che ognuno può vedere. Non posso più correre con quel branco senza legge, mentre gli assassini negli alti lochi recitano le loro preghiere ad alta voce. Ma hanno chiamato a sé una nube tempestosa e avranno mie notizie. Suonate le campane che possono ancora suonare, dimenticate la vostra offerta perfetta, c'è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce. Potete sommare le parti, ma non avrete il tutto. Potete attaccare la marcia, non c'è il tamburo. Ogni cuore verrà all'amore, ma come un fuggiasco. Suonate le campane che possono ancora suonare, dimenticate la vostra offerta perfetta, c'è una crepa in ogni cosa, è così che entra la luce. Non ricercare la perfezione nella tua vita, sappi che c'è, la vita è crepata, la vita è ferita, che lo si voglia o no, l'importante è riuscire a comprendere che ogni situazione, anche drammatica, anche tragica, può essere feritoia attraverso cui passa la luce, e quando lasci passare la luce qualcosa si illumina. Faccio ascoltare il brano. The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say, don't dwell on what has passed away, or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. The signs were sent. The birth betrayed. The marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs were on the sea. Can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. But still, ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. The march, there is no drone.
gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in.
Che voce, eh? Sì, il Anthem, vi lascio anche il CD da cui è stato tratto, di Cohen, me lo trovate su YouTube, The Future, il CD, inno, in italiano inno, Anthem, A-N-T-H-M. Il brano su cui vorrei fermarmi stamattina in particolare è un brano molto conosciuto. Allora, ricapitoliamo. La scorsa volta ho fatto tutta questa introduzione molto tecnica, molto, diciamo, di antropologia teologica proprio, abbiamo visto. Questa volta invece scendiamo su, nei particolari con la visita dei magi. Quindi la scorsa volta l'introduzione, genealogia di Gesù, Giuseppe assume la paternità legale di Gesù, abbiamo analizzato l'annunciazione fatta a Giuseppe. La scorsa volta abbiamo visto l'annunciazione dell'angelo fatta a Giuseppe in sogno. Tenete conto che Giuseppe riceve l'annunciazione in Matteo, mentre in Luca è Maria che riceve l'annunciazione. Questo è già una grande differenza che dovremmo tenere presente. A Maria l'annunciazione viene fatta da sveglia, mentre a Gesù, a Giuseppe in sogno, durante il sonno. Il brano della visita dei magi, e noi lo troviamo subito all'inizio del capitolo 2. Vi inviterei a avere il testo sotto mano, in realtà sempre. Chi non avesse la Bibbia propria, il Vangelo proprio, ce ne sono di questi Vangelini piccoli. Vi inviterei ad averli, perché altrimenti rischiamo di non seguire bene. Ecco, l'invito che faccio sempre è quello di avere una Bibbia propria, personale, perché se vi trovaste a scrivere, a sottolineare, a cancellare delle parole per scriverne altre, potete farlo anche in questi qui, ma poi le restituite, capite, quindi non ha senso. Dovreste avere la vostra Bibbia, in modo che poi, tornandoci sopra, vi ricordate cosa avete segnato. Quindi noi siamo al capitolo 2 di Matteo, Gesù è appena nato e i magi vanno a trovarlo. Ora, io non so che rapporto abbiate voi con l'episodio dei magi, è un brano anche simpatico, questi personaggi che vengono da lontano su dei cammelli, entrano a Gerusalemme, chiedono a Erode, seguendo la stella cometa, no? E poi è interessante che nei nostri presepi c'è sempre, a un certo punto vengono messi anche i magi, no? Ecco, allora andiamo un pochino, allora, vogliamo fare un cristianesimo adulto, vogliamo crescere come cristiani adulti, andiamo a dire, ma questo episodio cosa vuole dirci? Cosa c'è qua sotto? Vi leggo il testo. Nato Gesù a Betlemme, di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella, siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Allora, io farei una lettura, tra virgolette, tecnica di questo brano. Diciamo più storica, più sul testo. Facciamo un momento di studio. Poi passiamo invece all'aspetto più spirituale. Ecco, lo faremo sempre, l'abbiamo già fatto la scorsa volta, lo faremo sempre, questo passaggio tra la parte più sul testo, questa parte più storica e la parte spirituale. Dobbiamo tenerlo separati, dobbiamo tenerle separate. Perché questo brano ha una portata storica, scusate, una portata spirituale, una portata di una ricchezza, diciamo, di messaggio evangelico impressionante, è bellissima. Ma adesso ci accorgiamo che non può essere assolutamente reale questo episodio. Questo episodio non è mai avvenuto. Ovviamente. Possiamo raccontarlo ai bambini, dei magi che arrivano dall'Oriente su cammelli, vedono la stella, si fermano, Erode che no. Da adulti non possiamo accettare che questo brano sia vero, nel senso, come intendiamo noi, storico, reale. Però è profondamente vero dal punto di vista spirituale. E noi ci giochiamo la vita su questo aspetto. La differenza che dicevo la scorsa volta tra realtà e verità. Nel Vangelo c'è una realtà, il reale, la storia, possiamo dire, gli avvenimenti realmente accaduti, e poi c'è tutta la parte invece di contenuto vero, spirituale, fecondo per la mia vita. Va detto innanzitutto che questo brano è conosciuto solo dalla tradizione di Matteo, cioè solo Matteo racconta l'episodio di Magi. Ora, se fosse realmente accaduto, un accenno Marco poteva farlo, o perlomeno Luca, o Giovanni, o Paolo, no? Pensa, c'è il mondo dall'Oriente che viene da Gesù appena nato. No, solo Matteo. Qual è l'intento di Matteo? Perché Matteo perché l'ha costruito Matteo? Perché l'ha costruito questo episodio Matteo? Diciamo subito l'intento. Matteo, o meglio la predicazione di Matteo in sinagoga, ecco, era quella di mostrare l'influenza di Gesù di Nazaret su tutto il mondo allora conosciuto, cioè fino all'Oriente. Cioè Gesù di Nazaret è l'atteso, è il salvatore, diciamo così, per tutto il mondo, non soltanto per il nazionalismo ebraico. Il Messia sarebbe giunto non soltanto per il popolo ebraico, ma per tutto il mondo, anche quello, l'Oriente, che era nella cultura il mondo più lontano, i pagani, quelli noi lontani. Quindi è un messaggio bellissimo questo, di Matteo. Cioè Matteo sente il bisogno di costruire un episodio che faccia passare questo messaggio. Anche l'Oriente si sposta in un paese sconosciuto, un villaggio sconosciuto come Betlemme, per contemplare, adorare, inchinarsi, prostrarsi di fronte al Messia appena nato, ovvero Gesù il Nazareno. Quindi questo è l'intento, è importante sapere l'intento. Quindi Matteo ha costruito questo. Quindi è un racconto mitologico, o se vogliamo usare un termine ebraico, è un midrash. E il midrash sono questi racconti di commento dell'Antico Testamento, sono dei racconti per spiegare in maniera concreta, in maniera parabolica quasi, ecco, come fossero delle parabole, il contenuto dell'Antico Testamento. Sono racconti, i midrash, inventati ma con un fondamento ovviamente teologico, con una teologia profondissima. Allora, guardiamo i personaggi. Il primo personaggio di questo brano straordinario, la stella. Talmente luminosa che viene vista da tutto il mondo. Abbiamo visto spuntare la sua stella. Quindi la stella di questo personaggio spunta in Oriente. È anche interessante perché in Oriente sorge il sole, è da est che sorge il sole. La stella è luce, la stella è un simbolo impressionante. Ma voi capite che la stella non può esserci una stella che spunta, che va piano piano, poi a un certo punto si ferma, poi ricomincia, no? Oggi la scienza ci dice che una stella può essere lontana milioni di anni luce, quindi la luce che ha emesso era la luce di milioni di anni fa, non quella attuale. Quindi, perché i magi la vedessero in quel momento, qualcuno deve averla accesa quella milioni di anni prima per questo evento. Capite che non tiene, ovviamente. Diciamo, ricordiamo sempre che ciò che non è ragionevole non può essere neanche adorato. Dobbiamo andare oltre, ovviamente. A noi interessa il messaggio evangelico, il messaggio teologico, che poi vediamo. Gesù è la luce del mondo, certo, chiamato a gettare luce sul mondo intero. Ora, la domanda che potremmo farci è questa: ma è possibile che Matteo abbia creato dal nulla questo episodio? Ma agganciandoci a ciò che abbiamo detto la scorsa volta, Matteo sta parlando in una sinagoga, queste cose venivano predicate, a delle persone, a degli ebrei che sicuramente avessero ascoltato e hanno ascoltato queste parole, sicuramente hanno subito compreso il significato, non c'era bisogno di spiegarle. Ma noi dobbiamo per forza, noi non siamo ebrei, non abbiamo questo contatto con le scritture come loro, quindi adesso noi siamo qui a fare un incontro su queste cose, ma gli ebrei che ascoltavano questo racconto subito capivano, subito. E cosa capivano? Capivano il fatto che Matteo, per raccontare questa storia, ha dovuto recuperare un brano, o meglio più brani, dell'Antico Testamento, il primo. Il primo lo troviamo in Isaia, questo benedetto Isaia che torna, è il profeta dell'Antico Testamento. Isaia al numero 60, capitolo 60, ha un brano che io adesso vi leggo e voi dite, ah, ecco. Occhio, l'intento di Matteo è mostrare che Gesù è più di Mosè, quindi sta parlando a degli ebrei, per cui Mosè è il profeta per eccellenza. Adesso Gesù dice, scusate, Matteo dice, qui c'è Gesù che è più di Mosè. E tutto l'Antico Testamento parlava di un atteso, di un Messia. Qui abbiamo il compimento di quelle attese. Gesù è il Messia. Poi vi spiego un po' il termine Messia. Allora Matteo, appunto perché parla in un ambiente ebraico dove le scritture era pane quotidiano, legge questo, recupera questo passo di Isaia. Vi leggo i primi versetti. È il profeta che dice, alzati, lo dice a tutti gli uomini, a tutti, anche qui lontani, rivestiti di luce, vedete la luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te, è una stella questa, è come una stella. Poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce. Le genti sono gli stranieri, i lontani. I re magi, allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te, i tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterai, si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà. Dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando la gloria del Signore. E poi va avanti. Capite? Matteo non si è inventato nulla. Deve in qualche modo adesso costruire un racconto per dire, vi racconto come si è avverato, si è compiuto questa profezia di profezia di Isaia 60. E costruisce questo bel episodio. Quindi ci sono tutti gli elementi in questo Isaia 60 del racconto matteano. Saba è un non si sa bene dove fosse Saba. Poi citeremo la regina di Saba. È un paese abbastanza mitologico, è l'Eldorado, il luogo dell'oro, il luogo della ricchezza immensa. La regina di Saba era la regina con le ricchezze più grandi di tutto. Oggi qualcuno avanza l'ipotesi che fosse nell'attuale Yemen. Triste parabola, ecco. Qualcuno, sì, forse lo Yemen. Però, non so se qualcuno si è accorto, Isaia parla portando oro e incenso. Ma la mirra? Vedi che non c'è la mirra? No. Matteo è furbo. Matteo usa l'Antico Testamento così, in questa maniera splendida. Allora attinge a un altro libro. Questa volta siamo nei libri storici, nel secondo libro dei re. Scusate, primo libro dei re. Dobbiamo andare al primo libro dei re, al capitolo 10. Al capitolo 10 c'è il racconto della regina di Saba. Questa regina mitologica che possedeva ricchezze immani fa un lungo viaggio dall'Oriente verso Gerusalemme. Perché? Perché ha sentito parlare del re Salomone. Anche lui stava bene come ricchezze, ma Salomone era soprattutto famoso per la sua saggezza. La sapienza di Salomone è diventata proverbiale, questa affermazione, no? E quindi la regina di Saba dice: voglio andare a vedere se veramente, come si dice, questo re è ricco e sapiente. Il capitolo 10 racconta l'arrivo di Saba, della regina di Saba, da Salomone. Vi leggo soltanto l'inizio, l'1. La regina di Saba, sentita la fama di Salomone dovuta al nome del Signore, venne per metterlo alla prova con enigmi, come per dire: sei così sapiente, adesso ti... Versetto 10. Ella, questa è proprio l'ospitalità, cioè questo è l'incontro tra due re. Voi sapete che quando due re si incontrano, due sovrani si incontrano, si fanno doni reciproci. Ella diede al re 120 talenti d'oro, tantissimo, aromi in gran quantità e pietre preziose. Non arrivarono più tanti aromi quanti ne aveva dati la regina di Saba al re Salomone. Poi leggete anche i versetti successivi. Cos'è che colpisce da questo racconto? Gli aromi. Come se gli aromi fossero importanti. Gli aromi sono le spezie. Voi sapete che le spezie nell'antichità erano più preziose dell'oro? Erano preziosissime. Non so, Venezia, ad esempio, no? Anche l'Italia ha avuto i porti dove provenivano queste spezie e venivano pagate con tessuti, con degli scambi impressionanti, perché erano preziosissime. Tenete conto che con le spezie si conservano gli alimenti, anche. Aiutavano a conservare gli alimenti. E qual era la spezia più ricercata, più preziosa, più... La mirra. Quindi c'è da supporre, anche se non viene detto, che questa regina di Saba porta al re Salomone una quantità di mirra che non si è più vista in futuro. Cos'era la mirra? Cos'è la mirra? È anzitutto un deodorante. È una spezia molto profumata. Diluita con acqua, la mirra veniva usata nelle sepolture. Non c'è, ancora oggi, non c'era l'usanza di mettere i cadaveri in casse, a chiusura ermetica. Venivano semplicemente avvolti in lenzuola e magari tenuti anche parecchio tempo per il culto, per la pietà delle persone, dei parenti, degli amici. Ora, la mirra era fondamentale perché il corpo in putrefazione non emanasse odore, quindi veniva spruzzata con tantissima mirra questa salma, questo cadavere. Quindi è molto preziosa anche per questa, serviva per la conservazione dei cadaveri. Questa cosa poi passerà anche a Gesù, no? Matteo cosa vuole dire? Perché sente il bisogno di far arrivare qualcuno da lontano che porti oro, incenso e mirra? Ma perché Gesù è il re. È il re. È il Messia. E al re si addice l'oro. Quindi è giusto che venga portato dell'oro. Ma lui è figlio di Dio, è figlio di Dio, la divinità va adorata. E quindi a lui si addice l'incenso. L'incenso era il profumo usato nella preghiera, no? L'incenso era simbolo in qualche modo della preghiera che saliva verso l'alto. E perché Matteo ha in mente, perché tutto questo potesse compiersi, perché il re, che in realtà è il figlio di Dio, per compiere il suo progetto di salvezza, deve passare attraverso la morte, è necessaria ovviamente la mirra. Ecco allora che costruisce, vedete l'impianto teologico, è impressionante, è sorta una luce che brilla su di te, è Gesù di Nazareth, il Messia. Vengono anche da lontano, quindi è una salvezza universale, Gesù è il re dell'universo, che deve essere riconosciuto come re, come il Messia, come Dio e come uomo mortale, perché per tutto questo deve passare attraverso la morte. Ecco allora che portano questi doni. Non si inventa nulla, prende tutto dall'Antico Testamento. Ora, questi re arrivano a Gerusalemme e si imbattono non sanno dove sia nato, e infatti domandano, abbiamo visto spuntare la sua stella, siamo venuti ad adorarlo. Ora, il re Erode dice, aspetta un attimo, re, ma sono io il re dei giudei, ci sarà mica qualcuno che vuole prendere il mio posto? Capite? Erode era un folle, eh? Erode era un folle. Capite? Qui Matteo è abbastanza, è anche, fa quasi tenerezza, no Matteo, per dire, siete di presente a questa scena, cioè Erode che, pensate che Erode farà uccidere i suoi figli fa uccidere per paura che gli usurpassero il regno. Uno dice, cioè Erode sente che è nato un re, viene a scoprire che a Betlemme, perché gli dicono che a Betlemme, dice aspetta un attimo, vado io. Gerusalemme e Betlemme sono 20 chilometri, con due cavalli avrebbe, in un'ora e mezza era a Betlemme. Vado a farlo fuori io. Pensate se poteva dire a questi, ma se voi andate, poi tornate indietro a dirmi dov'è, no? No. C'è qualcosa altro sotto. Questo era un pazzo, questo era un folle. Mai avrebbe ingaggiato questo dialogo con i magi. E allora, comunque stiamo al testo, perché il contenuto teologico è importante. All'udire questo il re restò turbato, vorrei vedere, e riuniti tutti i capi dei sacerdoti, gli scribi del popolo, si informava e tutti gli dicono, i sapienti, a Betlemme. Matteo, allora facciamo una domanda previa. Gesù è nato veramente a Betlemme? No. Ormai tutti gli storici affermano che Gesù è sicuramente nato a Nazareth. Poi lo vedremo questa cosa. Ma doveva nascere a Betlemme? Capite? Teologicamente doveva nascere a Betlemme. Perché chi era di Betlemme? Chi è nato a Betlemme? Il re Davide era betlemita. Ora, essendo il re Davide nato a Betlemme e Gesù è di discendenza davidica, doveva nascere a Betlemme Gesù. Doveva avere quel Natale a Betlemme. Questo lo aveva già preannunciato un profeta dell'Antico Testamento, che è quello che è stato appunto citato, Michea. E Michea al capitolo 5 dice proprio quello che dicono i sapienti: e tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda, da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Quindi questa profezia, Michea costruisce questa profezia perché 200 anni prima sa che Davide è nato a Betlemme, quindi doveva esserci per forza questa continuità. Vi faccio soltanto notare questo. Dice, dove si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Non sta dicendo Gesù, eh? Il Cristo è altro da Gesù. Poi Gesù sarà il Cristo, ma era atteso il Cristo. Poi dedico uno spazio. Cristo vuol dire Messia in greco. Quindi la domanda è: dove deve nascere il Messia? Il Messia, tutta la tradizione dell'Antico Testamento dice che deve nascere per forza a Betlemme, perché a Betlemme è nato. Questo lo dice anche Michea, infatti citano Michea. Però qui non c'è ancora l'identificazione di Gesù di Nazareth con Cristo. Noi purtroppo abbiamo usato Cristo come, o come esclamazione, o Cristo, o come cognome di Gesù. Infatti diciamo sempre Gesù Cristo. Come forse di nome Gesù, cognome, no, Cristo è un compito, è una Gesù è diventato il Cristo in qualche modo, è una funzione, realizza questa attesa di questo figlio di Dio, ecco, questo è il Cristo, è l'unto, ma su questo torno dopo. A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. Allora il re, chiamati spiritualmente i magi, li invia a Betlemme, dice: ma guardate, Betlemme è qui vicino, andate, me lo salutate, se è veramente nato questo famoso Messia, il Cristo, il re dei Giudei, e poi venite a dirmelo, così io vado e lo faccio fuori. Era questo, lo capite? Vado e vado a farlo, cioè non poteva, però è irreale tutto questo, ovviamente. No. Tutti partirono, ecco la stella, intanto la stella si era fermata perché c'è tutto questo colloquio, poi va e li segue, li precede, li conduce fino al luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Guardate qua, versetto 11, c'è una parola che è impressionante. Entrati nella casa. Se voi leggete Luca, che dice le stesse cose, cioè racconta la nascita di Gesù, si parla di un viaggio interminabile, di Maria che incinta deve partorire, fa freddo e non trovano posto nell'albergo. Trovano riparo in una grotta, in una stalla. Luca dice questo. Invece qui dice: entrati nella casa. Entratina, cucina, due camere, bagno. È una casa. Non parla di grotte, non parla di stalle, non parla di viaggio interminabile. Cosa? Quindi avessimo soltanto Matteo, cosa presumiamo, leggendo questo testo? Che loro stavano benissimo a casa loro, lì a Betlemme. Cioè, questa è la casa di Giuseppe e di Maria da sempre. Capite? Fino adesso non si parla di Nazareth. Questi due vivono da sempre a Nazareth. Scusate, a Betlemme. Videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono, adorarono, poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, le vorrei vedere, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Allora, chiudo soltanto questa... Prima di passare, adesso vorrei riprendere la parte spirituale, ci siamo fermati sulla parte storica. Il racconto dei magi, anche se non è reale, è profondamente vero, abbiamo detto, ma vorrei chiudere il discorso delle incongruenze. Quindi, in Matteo, la prima località menzionata è Betlemme. 2:1. Nato Gesù a Betlemme. I magi entrano a casa di Maria e Giuseppe, usano il termine proprio casa, in greco è il termine che indica l'abitazione. Il problema adesso è di trasferire Gesù da Betlemme a Nazareth, cioè deve farlo arrivare a Nazareth in qualche modo. Perché? Perché Gesù sarà ricordato, Marco soprattutto lo ricorda, come il Nazareno. Capite? Gesù è il Nazareno perché è nato a Nazareth. Quindi Matteo ha costruito questo bel... Ma adesso deve dire, accidente, adesso io l'ho fatto nascere a Betlemme, ma devo portarlo a Nazareth. E Matteo si inventa delle cose adesso per farlo arrivare, cioè gli fa fare un giro in Egitto, cioè veramente gli fa fare, in qualche modo deve portarlo a Nazareth. Li manda in Egitto, questo viene raccontato in 16:18. Quando il re Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme, che avevano da 2 anni in giù. Ora, prima di vedere la Sacra Famiglia che parte, fa fagotti e fagottini per andare in Egitto, dobbiamo fermarci un attimo su questa strage degli innocenti. È avvenuta la strage degli innocenti? Pare di no. Avvenimento vero, ma non reale. Voi tenete conto che partiamo appunto dall'affermazione, non è storia. Non è storia perché non c'è nessun luogo degli annali antichi che tratti di un avvenimento del genere. Se fossero stati uccisi in un villaggio della Palestina del tempo, del Medio Oriente, fossero stati massacrati decine o centinaia di bambini neonati, qualcuno l'avrebbe registrato. A livello storico, non c'è nessun storico che ricorda una strage del genere, nessuno. Quindi dobbiamo supporre che storicamente non è avvenuta. Inoltre, non vi siete mai domandati perché faccia uccidere tutti i bambini dai 2 anni in giù? Cioè, se Gesù fosse appena nato, le avrebbe fatti uccidere, non so, dai 2 mesi in giù, 3 mesi, 5-6 mesi, ma non 2 anni. Dov'è il re dei giudei che è nato adesso? Vuol dire che è appena nato. Che significato ha che Erode fa uccidere i bambini di Betlemme dai 2 anni in giù? Si è tenuto largo proprio, Però capite? Ci sono troppe incongruenze per affermare questo. A maggior ragione, abbiamo detto, poteva prendere un cavallo e andare a Betlemme lo faceva fuori lui, senza bisogno di tutto questo. Poi Erode è vero che era folle, ma era un politico incredibile, non si sarebbe mai messo contro in questo modo la popolazione ebraica, capite? Erode è quello che ha fatto costruire il tempio per gli ebrei, li odiava, Erode odiava gli ebrei, però se li teneva buoni, ha fatto costruire per loro un tempio a Gerusalemme che era impressionante, era dopo forse più bello di quello di Salomone, cioè capite, non può mettersi contro un villaggio del... Quindi non ci sono agganci per affermare che questo sia realmente accaduto. Questo va detto perché è importante. Allora, comunque, Matteo deve escogitare qualcosa per fare scappare via da Betlemme il bambino. Deve farlo arrivare a Nazaret. E gli fa fare questa lunga fuga in Egitto. Ora, se voi leggete 2:16-18, abbiamo questa fuga in Egitto. Finisce, adesso non stiamo a leggere il testo, ve lo leggete, dal versetto 19 viene detto che morto il re Erode, finalmente la Sacra Famiglia può tornare finalmente a Betlemme, a casa loro, perché la casa loro era a Betlemme. Sentite cosa dice. Un angelo gli dice: alzati, prendi con te il bambino. Interessante, qui l'angelo come se non conoscesse Maria. Luca. Luca tutto rivolto a Maria. Matteo: prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma Giuseppe, accorto, viene a sapere che nella Giudea, cioè morto Erode, questo è storico, morto Erode, Erode divide l'Israele così in tre parti, ai tre figli, che la storia ci dicono che erano ancora più sanguinari del paese, erano folli anche, no? Questa è proprio una famiglia di... Quindi e Giuseppe dice, ma no, ma in Giudea, cioè a Betlemme, Gerusalemme, Betlemme, regna Archelao, non possiamo mica andare a metterci nelle mani di Archelao. Andiamo in Galilea, andiamo al sud, al nord, scusate, e andò ad abitare, bellissimo questo, andarono ad abitare in una città chiamata Nazaret, come se fino a questo momento nessuno sapesse di Nazaret. Infatti, altrimenti Matteo non avrebbe scritto andarono ad abitare in una città chiamata Nazaret, lo diciamo per quelli che... Ora, che fosse accorto Giuseppe non pare tanto da questo brano, perché è vero che c'era Archelao che dominava, che regnava al sud, quindi a Betlemme e Gerusalemme, ma al nord c'era il fratello Antipa che era peggio di Archelao, quindi ha fatto male i conti, passava dalla padella alla brace, ma in qualche modo Matteo deve portarli in sto benedetto Nazaret. Ora, sempre per amor di... se leggiamo Luca, è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia. Sono diametralmente opposte. Anzitutto, l'angelo parla soltanto con Maria. L'angelo viene l'annunciazione 1:26 viene fatta a Maria. Se voi leggete 1:56, Maria va a fare la visita nelle le colline sopra Gerusalemme della parente, cugina Elisabetta. Se voi leggete 1:56, ma poi tornò a casa sua, cioè Nazaret. Maria e si suppone Giuseppe hanno sempre vissuto a Nazaret. Il problema qual è? Il problema è quello opposto di Matteo. Adesso devono prendere questa benedetta famiglia e far nascere il bambino a Betlemme. Ecco allora che si inventa, perché qui Matteo si inventa, un censimento. Questo lungo viaggio su questo asino, no? C'è anche la poesia, no? Di Giuseppe e Maria. Con questo. Tenete conto che se voi leggete Luca, ma leggetelo, si dice che ovviamente anche Luca deve arrampicarsi sui vetri per far nascere Gesù a Betlemme. E inventa il censimento. Perché dico inventare? Primo, perché non c'è nei documenti romani, non c'è traccia di un censimento fatto in quest'epoca. Un censimento totale, generale. Quindi doveva essere veramente una cosa a livello di impero romano, quindi ci sarà rimasta traccia. No, non c'è nulla. Secondo, ammesso che ci fosse un censimento, non c'è, se voi leggete Luca, dice, doveva andare a farsi censire assieme a sua moglie, assieme a Maria. Non è vero. La legge, qualora ci fosse stato un censimento, prevedeva soltanto il censimento del maschio. La donna non conta nulla, quindi Maria era incinta, era in procinto di partorire, le fai fare un viaggio così, senza motivo, perché potevi lasciarla benissimo a Nazareth, non doveva portare. Invece Luca scrive, doveva farsi censire insieme a me. Non è vero. Ma deve arrivare, può mica arrivare soltanto, dobbiamo far nascere Gesù a Betlemme, quindi tutti insieme. Terzo elemento. La storia ci dice, questo è storico, i documenti ci dicono, che il censimento, e ce ne sono stati perché 12 anni dopo ci sarà un censimento in quella zona, ma 12 anni dopo, veniva richiesto che il maschio, l'uomo, lavoratore, venisse censito laddove pagava le tasse, dove lavorava, non nel luogo di nascita. Luca invece dice che Giuseppe doveva andare là perché era di là, capite? Invece la storia dice no, pensate il caos se veramente ognuno dovesse andare a fare una firma là dove era, c'era gente che tra Siria, girava tutto il Medio Oriente, quindi pensate, no, tu paghi, tu fai, io ho bisogno di censire te dove lavori, dove hai messo su famiglia, dove paghi le tasse, perché poi so che io posso contare su di te anche magari per una guerra, capite? Quindi, niente, questo viaggio Luca lo fa fare, poi arriva lì, non c'è posto per loro nell'albergo, magari poi diciamo due cose sull'albergo perché sono nate anche queste favole. Ma guarda che cattivi sti qua, che non c'è posto per questa, lei sta per partorire, quindi no, l'albergo, fortunatamente nella nuova versione si parla di alloggio e non si parla di albergo, hanno tolto l'albergo e hanno messo alloggio. L'alloggio, allora, in una casa semitica, che era una grotta, non era un loft, era una grotta che veniva divisa in due parti, o meglio in tre, il cortile dove si viveva tutto il giorno, la parte antistante dove si mangiava, si cucinava, si accoglievano le persone e dove si dormiva, cioè si faceva tutto, e la parte retrostante dove si tenevano le derrate alimentari, dove si tenevano gli animali. Quindi d'inverno è anche la parte più calda, la parte più, diciamo, siamo sotto un censimento, il villaggio è pieno, loro non trovano alloggio dove? Nella parte dove vive la famiglia, capite? A parte che sono famiglie numerosissime, quindi in questa parte antistante, quindi tolto il cortile, la grotta è divisa in due, nella parte antistante verso il cortile mangiano, cucinano e dorme chi? Padre, madre e uno stuolo di figli, tutti in fila. Vi ricordate quella parabola, no, dove viene l'amico di notte e dice: mi dai del pane? No, non posso, perché posso mica svegliare tutta la famiglia per andare dietro a prendere il pane per dartelo, no? Ecco, allora non trovano posto lì, nella zona notte, diciamo, ma trovano posto dietro, dove è anche la zona più calda, no? Dove ci sono degli animali. È lì che è nata anche la leggenda dell'asino del buco. Quindi, tutto sommato, a Giuseppe e Maria e a Gesù è andata molto bene che hanno trovato posto di là, perché non c'era posto per loro lì. Ora, Luca alla fine fa nascere Gesù a Betlemme, loro che erano di Nazaret. Ovviamente Luca non ha bisogno di inventarsi una fuga in Egitto, ma Matteo sì. Ora, perché lo fa andare proprio in Egitto? È vero, deve scappare da Erode, che era un folle, lo vuole uccidere il bambino, ma perché in Egitto? Ammesso, non è avvenuto ovviamente, ma perché teologicamente sente il bisogno di mandarlo in Egitto? Ecco. Malgrado questo racconto midrashico, il contenuto dei magi, diciamo così, è un contenuto di altissima spiritualità e vorrei provare a passarvelo, ecco, prima di messa. Poi nel pomeriggio affronterei un altro tema importante, che è il tema del Battista e delle tentazioni di Gesù nel deserto, se ce la facciamo, perché non so se riesco a fare tutto. Allora, rileggiamo il testo dei magi con un'altra chiave di lettura, però per diventare adulti nella fede, lo ripeto, c'è bisogno anche della prima parte. Noi potremo continuare a contarcela, ecco, non su queste cose qua, pensando che sia tutto reale, tutto, però non tiene tanto, capite, non... Ai bambini possiamo dire queste cose, ecco, però noi dobbiamo fare un passo ulteriore. Il testo dice: alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme. Noi abbiamo le genti, abbiamo i gentili, e i gentili sono alla luce, per gli ebrei i gentili sono i pagani, sono quelli senza Dio, in cui credono loro, ecco. Abbiamo dei lontani che si avvicinano, che si mettono in ricerca. Allora io credo che la prima grande categoria di questo brano sia la ricerca. Stanno cercando un sole, una luce in grado di illuminarli. Ecco, io credo che questi uomini possano rappresentare bene l'uomo di sempre, cioè questa sete esistenziale che l'uomo si porta dentro da sempre in fondo, cioè questi avevano il cielo a disposizione eppure si sono lasciati provocare da una stella e si sono messi in viaggio. Guardate che è bellissimo questo, è bellissimo. Percepita una sete esistenziale, una insoddisfazione, lasciano e si mettono in cammino, lasciano, abbandonano e si mettono in cammino. Pa-
pare che fossero ricchi. Avevano oro, incenso e questa spezia pregiata. Eppure insoddisfatti perché il troppo crea insoddisfazione, si mettono in ricerca di altro, si mettono in viaggio. Danno retta, danno ascolto al proprio desiderio profondo. Voi sapete, no, un etimo possibile di desiderio, mancanza di stelle. Questo è l'etimo di desiderio, mancanza di stelle. Sono magi, in realtà sono maghi, sono maghi che usano le stelle per lavoro, eppure nessuna di esse è in grado di compiere il cuore. Si mettono in ricerca ancora di qualcosa. Allora forse è vero che sarà sempre una povertà a metterci in cammino. Sarà sempre una mancanza, un'insoddisfazione a metterci in cammino. Beati i poveri, beati i mancanti, beati gli insoddisfatti, beati gli inquieti. Ecco, i magi sono è un simbolo, ecco, per rappresentare l'umanità inquieta che per quanto possono avere mancherà loro sempre qualcosa. È interessante, se voi leggete attentamente il testo, che noi abbiamo Erode e abbiamo il potere religioso, perché Erode si, stranamente si rivolge agli scribi e ai sacerdoti, loro stanno immobili, loro sono sazi, capite? Il potere civile, Erode, il potere temporale, ma anche il potere religioso, loro non si muovono, loro sanno tutto, ma non si muovono. Credo che sia simbolo anche di un certo cristianesimo, in fondo, no? Noi sazi delle nostre certezze, ma sì, abbiamo fatto catechismo, abbiamo messo la domenica, abbiamo queste quattro cose che ci hanno insegnato, ma andiamo avanti così, ma sì. Ecco, credo che ciò che fa morire la fede, credo che sia la soddisfazione, cioè sentirsi soddisfatti e non essere inquieti, non essere turbati, non avere mai dubbi. È questo che uccide il cristianesimo, è cioè questo che uccide la fede. Non essere mai messi in crisi, non attraversare mai le grandi domande. Questi sono, ovviamente, sono un simbolo, no? Di un certo cristianesimo, credo, che ha il coraggio di interrogarsi ancora una volta. Ma al limitare della città di Gerusalemme questa stella viene smarrita, versetto 2, e i sapienti divengono ignoranti, ignorano dove è il neonato e cominciano a domandare e chiedono agli specialisti. Che ho detto, loro sanno, ma non si muovono. E la differenza, capite, tra ortodossia e ortoprassi. Nel cristianesimo ci sono persone molto ortodosse, che sanno tutto sul credo, ma non si muovono, o comunque vivono in maniera non consono a quell'ortodossia, non consegue un'ortoprassi. Interessante. C'è chi si sente in tasca la verità. Ma come concetto, come idea, come ideologia, quando la verità nel Vangelo è soltanto fecondità. Tutti in questo brano sono spettatori. I magi invece si muovono, riprendono il cammino, superando la cultura, le profezie, la religione, i pregiudizi. Si mettono in gioco, non si accontentano di religioni preconfezionate, non si interessano e non si accontentano degli interessi dei potenti. Per questo che riappare loro la stella, capite? La stella, la luce, soltanto per gli inquieti, non per quelli che vivono e si consumano nelle zone di comfort. Il testo dice, al versetto 10, al vedere la stella provarono una gioia grandissima. È bello questo. Una gioia non solo grande, grandissima, viene usato superlativo. La felicità dell'uomo non sta nelle risposte. La felicità non sta nell'appagamento, fosse anche riguardo le cose di Dio. Non sta nella sicurezza di un'ortodossia, ma nella ricerca, nell'essere inquieti, nel desiderio, abbiamo detto, nel non accontentarsi. E finalmente trovano, per dirla con Dante, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Un neonato, in braccio ad una ragazzina di 12-13 anni. Questa è l'età in cui si partoriva, il primo figlio. E si prostrarono e lo adorarono. E il gesto del piegarsi, del flettere su se stessi, diventando piccolo, occhio, questo non è l'atteggiamento degli schiavi di fronte al padrone, ma è il gesto di colui che si inchina per aprirsi ad accogliere chi sta dinanzi. Si fanno accoglienti. Si fanno accoglienti. Questa è contemplazione. La contemplazione è l'intelligenza che scorge la verità in una realtà non immaginata. La contemplazione, questo atto del contemplare, nasce dall'intelligenza che scorge la verità, la fecondità, il compimento, grazie ad una realtà mai pensata, inimmaginabile. Com'è possibile che ciò che muove l'universo sia un pugno di carne? È il mistero, e di fronte al mistero ci si inchina. Ma non perché fa paura, ma per poterne farne parte, per poter entrare in contatto a questo qualcosa di immensamente alto e grande. È bello questo gesto, i magi sono, no? I re vengono rappresentati come i re, come i sapienti, adesso si piegano, i grandi si fanno piccoli, vuoti del loro sapere, vuoti del loro sapere. Hanno deposto conoscenze, saperi, pregiudizi, studi sul come, sul dove, sul perché, e semplicemente accolgono. Solo dopo aver visto, solo dopo aver adorato, solo dopo essersi prostrati, aprirono i loro scrigni. l'insegnamento teologico di Matteo è fortissimo qui. È come se ci dicesse: state attenti, il dono viene solo dopo aver ricevuto, riconosciuto l'altro, che è il dono. Il dono, se noi doniamo qualcosa di noi, è perché prima siamo stati riempiti. Se facciamo un gesto di amore, è perché prima siamo stati amati. Altrimenti è violenza o moralismo. Devi fare così. No, non devi fare così. Devi prima sperimentare di essere amato e poi puoi donare. Noi abbiamo un altro personaggio che incarna, diciamo, i magi, e questa volta l'abbiamo in Luca. E Zaccheo, Luca 19, mi sembra. Zaccheo dona, è vero che dona, darò la metà dei miei beni ai poveri, ma perché prima ha fatto esperienza di un amore che l'ha raggiunto, del mistero che è entrato nella sua casa, gratuitamente, gratis. Solo dopo aver ricevuto, solo dopo essersi imbattuti in questa luce, dopo aver fatto esperienza, allora possono donare. Guai a quella religione che ti chiederà di dare prima di offrirti il dono. Io penso che il cristianesimo sia caduto in questa tentazione, avendo impostato tutto su un moralismo esasperato, senza aver prima fatto contemplare la bellezza della presenza, fatto fare esperienza di un amore, senza essersi inzuppati del sole, della luce, dell'acqua. Ma se è inutile che tu mi chieda, dai, datti, se non fai fare esperienza dell'amore prima. Il testo dice che tornarono a casa per un'altra strada. Guardate che questi magi si sono fidati di una stella, fidati di un sogno, fidati di tutto sommato anche di persone, no? Che gli hanno detto dove andare. Questi uomini sono stati salvati dall'estraneità, dall'imprevedibile, da ciò che non avevano messo in conto. Quante volte la verità sta su un'altra strada, del non previsto, del non progettato. Quanta salvezza è riposta proprio in quegli avvenimenti della nostra vita che ritenevamo impossibili, a volte pesanti, maligni, assurdi. È il discorso prima delle crepe, no? Quanto ci fidiamo delle nostre storie storte, di quando le cose non vanno come vorremmo? Quanto coraggio abbiamo di percorrere quelle strade? A volte noi malediciamo le strade non pensate, perché non l'avevamo messo in conto, mettete in, non so, una malattia, un progetto fallito, tutto può andare storto. Ma se questo storto fosse fecondo, se questo storto ti potesse veramente condurre verso strade e una luce, verso un compimento. E io credo che dovremmo recuperare questo aspetto, di non gettare via di ciò che è storto nella nostra storia, né dentro né fuori. Non gettiamo via nulla di ciò che è storto, di ciò che è sbagliato, che ci dicono essere sbagliato. Tutto può essere occasione di percorso, di compimento, di realizzazione. Tutto. La vita è una. La vita è una. Una stella altra, un viaggio impossibile, la terra straniera, un dio bambino estraneo alle logiche di potere e di violenza, tutto questo è valso ai magi l'incontro che ha cambiato la loro esistenza. Quindi io credo che sia veramente un brano splendido perché ci aiuta a riconciliarci anche con le nostre parti ferite, con le nostre, i nostri drammi interiori, con le nostre depressioni, con le nostre, ognuno ha le sue ferite, ognuno ha zone d'ombra che non vorrebbe avere, ha modi di fare, modi di comportarsi che non vorrebbe mai contemplare dentro di sé. E se tutto questo rivelasse un tesoro, se tutto questo c'è un brano della l'asina di Balaam, no? Che è un brano dell'Antico Testamento, del profeta che vuole andare una strada e l'asina che lo tira da una parte e lui, no? E a un certo punto si lascia portare da questa asina, l'asino che porta alla salvezza in fondo, no? Ecco, fidarci un po' di più anche delle nostre strade storte, di ciò che ci appare impossibile, improbabile. Il testo appunto dice, tornarono per un'altra strada, per un'altra strada. Questo vuol dire uscire dalle zone di comfort, perché noi siamo talmente abitudinari che basta, pensate il viaggio che fate al mattino, non so, per andare a lavorare, mettete il pilota automatico in fondo, no? Voi arrivate alla meta senza sapere, vi dicessero, ma cosa hai vissuto durante il tragitto? Ah, non so, mi sono trovato qui. Cioè, noi ci troviamo a volte in luoghi e ci siamo bruciati il viaggio, no? Perché ormai sono strade consuete, queste strade, no? Allora, osare fare altre strade, no? È lì che scopri forse la novità, scopri forse più ricchezza. Uscire dalle zone di comfort, questo è importante. Il testo dice, tornarono per un'altra strada, il testo dice letteralmente al loro paese. All'inizio vengono da un vago oriente, adesso al loro paese. È bello questo. A casa loro, se ci lasciamo trovare, se ci lasciamo abbracciare, se diamo ascolto alle nostre strade improbabili, se cominciamo ad amare, abbracciare tutte le strade storte che la storia ci chiede di percorrere, allora forse ritorneremo finalmente a casa nostra. Cessiamo di essere vagabondi, scentrati, avere una casa, tornarono a casa loro. Tornare a casa è questo simbolo esistenziale. Incontrato il vero sole, il proprio luogo di visita, il proprio luogo di vita diventa casa, paese, terra natale. Scoperto Dio che è l'amore e la benedizione, io vengo rivelato a me stesso, in fondo. Ecco, penso, questa è una lettura, vedete, molto diversa dalla precedente. Siamo su un altro livello, però il testo è sempre il stesso, sempre il medesimo, è sempre questo mito, questo midrash. Però quanto è vero, quanto è vero. Mi ha colpito, l'altra sera ho fatto la riunione di equipe, faccio parte dell'equipe Notre Dame da alcuni anni, e c'era proprio questo brano qui, erano due brani su cui ci siamo fermati. Stiamo seguendo il mio libro, ecco, quello su Matteo, come tema di studio, si chiama tema di studio, e l'inizio della riunione è proprio commentare così, o riportare il commento fatto a casa durante il mese su questi brani. E notavo come tutti, partendo da questo brano, hanno tirato fuori delle cose splendide sulla propria vita, la profondità, no? E io mi dicevo, ma tu pensa che poi non è neanche vero questo testo, no? Eppure, capite, Forse è questo che parla di Dio, no? È proprio questo che parla di Dio, che riesce, questo testo riesce a, è un pretesto per suscitare cammini ed esperienze del divino a ciascuno, quando lo si incontra, quando lo si legge, lo si commenta, lo si... E di questo potremmo fare, no? Lo faremo questo percorso, no? Andremo fino alla passione, fino alla resurrezione di Matteo, con questo duplice però sguardo, uno sguardo più sul testo storico, se vogliamo, no? E invece poi sulla parte spirituale. Ma non c'è nulla da buttare via, teniamo tutto insieme, tutto insieme. Impareremo a fare un cammino anche adulto in questo senso. Bene, allora, nel pomeriggio continuiamo, quindi inizieremo il capitolo 3, predicazione di Giovanni Battista, il battesimo di Gesù e le tentazioni del deserto. Dubito appunto che riusciamo a fare tutto, però facciamo fin dove arriviamo.